Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Vogliamo tutto. Di Nanni Balestrini. Capitolo 3. Il Nord. Comunque me ne andai su al nord, a Milano. A Milano la prima cosa che pensai era di andare a trovare questo Rocco, che era per me un punto di riferimento, di sicurezza. Rocco aveva 20 anni più di me. Me lo ricordo bene, che lui era già un uomo quando io ero ancora un bambino. Era un tipo molto parlato, un fetente, dicevano, uno che si voleva mettere a pari dei padroni. Niente, era andato su e poi c'era anche riuscito. Rocco era un modello per il giovane che voleva emigrare da questo paese. Stava in un paese lì vicino a Milano, a Corsico. Lui, come mi vede, chiede come stava mia madre, come stavano le mie sorelle, apre il frigorifero e prende 2 o 3 birre. Mi fa un sacco di domande, era felicissimo di vedermi e comincia a farmi bere. Poi dice alla moglie: prepara le bistecche. Mi chiede: tu quanta ne mangi, poco o assai? Era un tipo sano, Rocco. Gli piaceva mangiare e bere, gli piaceva avere tutto quello che voleva e c'era riuscito adesso. Si mette a parlare di quando stava giù. Dice: noi ce la siamo vista brutta giù, perché i padroni sono tutti ignoranti. Credono chissà che cazzo solo perché hanno un po' di terra. Non hanno capito che siamo noi operai che produciamo tutto, che se non fosse per noi loro si morirebbero di fame. Adesso stanno crepando, sono degli straccioni, proprio perché non hanno voluto fare del bene al popolo. Faceva dei ragionamenti di questo tipo. Qua invece diceva: quando sono arrivato io, i padroni si sono messi a disposizione. Mi facevano dormire in baracca, mangiare e dormire senza pagare. Lavoravo sullo scavatore e mi pagavano a cottimo. Quanto più facevo, più mi davano. Mentre giù comunque lavoravi, ti davano sempre quello che dicevano loro. Non sapevi mai quello che prendevi. Ne hanno combinato di tutti i colori, sti stronzi. Il popolo meridionale è fesso, non ha capito niente. Qua sono tutti uguali, il padrone e gli operai. C'è sì la differenza che lui ha più soldi, che lui comanda la fabbrica, che è sua. Però io mangio pure io e c'ho pure la casa. Questa casa qua è mia. C'ho la macchina, c'ho il camion, lo scavatore. Cioè, in fondo sono padrone pure io. Ognuno è padrone a livello suo qua. Poi ci sono pure l'operaio che non c'ha niente, che lavora in fabbrica. Però lui tiene tutti i diritti, tiene le ferie, la mutua e tutte queste cose. Insomma, qua non è che si sta male, basta che uno c'ha un lavoro, che c'ha un posto e sta bene. Allora non si deve stare a preoccupare di niente. Mi faceva tutta questa apologia di Milano e del nord, mi faceva Rocco. Stetti lì un po' a parlare con Rocco, poi chiesi di Giovanni, che era il suo fratello minore, quello che aveva 3 anni più di me. Eravamo quasi coetanei. Sta lavorando in una fabbrica qua vicino, ancora deve smettere, verrà verso le 9. Però Giovanni è un po' sfaticato, diceva Rocco. Deve tenere la stessa capa tua. Voi tenete tutti la stessa capa, voi guaglioni. Ha già cambiato 3 fatiche. Non ha capito che qua bisogna starci in un posto, bisogna cercare in quel posto dove si lavora di migliorare. Mica che il sistema per migliorare è quello di cambiare. Io sono stato sempre con la stessa ditta e mo lavoro per conto mio. Per conto mio, però, sempre con la stessa ditta. Comunque, dico io adesso mi devo mettere a lavorare. Mi serve un lavoro per vivere subito. Non è che penso adesso di fare carriera, eccetera. E che vuoi fa? Dice lui. Che te piacesse fa? Tu devi fare l'operaio, devi cercare di guadagnare assai, non cambiare sempre, perché se no non guadagni niente. poi arrivò questo Giovanni. Ci salutammo, parlammo di Forni, di Salerno, di Ponte Cagnano, degli amici che conoscevamo, delle ragazze, eccetera. E poi mi dice, adesso dormi qua, poi domani vieni a lavorare con me e domani sera cerchiamo una pensione dove dormi. Il giorno dopo Giovanni mi portò a lavorare. Questa fabbrica stava vicino al quartiere Zingone, faceva il celino. Si facevano tutti quei pezzi stampati che si attaccavano ai mobili come decorazioni, che sembrano intagliati a mano, e invece legno pressato, cioè segature e vinavilla. Sembra legno vero, lo chiamano celegno. Mi misi a lavorare in questa cosa artigianale. Stavo in una pensione con altri due emigranti. In questo paese erano tutti immigrati, non c'era neanche uno di lì. Anche i settentrionali che stavano lì erano immigrati, chi era di Brescia, chi di Bergamo e così via. C'era in questa pensione un lucano che faceva 12 ore al giorno nell'edilizia, si cucinava la sera, spendeva al massimo 500 lire al giorno e ne guadagnava 7-8 mila. Faceva un sacco di economia, non usciva mai la sera e di festa. Dopo 3 o 4 mesi questo qua aveva 600-700 mila lire sulla banca. Mi fece vedere il libretto, disse che si doveva comprare la macchina. Io, arrivata la primavera, cominciavo a fare ritardo al mattino, tutte le mattine. Mi ero rotto le scatole, volevo tornarmene su a farmi i bagni. Calcolai che avevo fatto tutto l'inverno, mi toccavano 30-40 mila lire, forse 50 mila lire di liquidazione, più gli 8 giorni di preavviso, la settimana di lavoro, insomma, un qualche 100 mila lire mi toccavano se mi licenziavo, per cui me ne potevo anche tornare giù e starmene un po' senza fare niente. Cominciai a arrivare tutte le mattine in ritardo. Quelli a un certo punto si rompono le scatole, mi minacciano di licenziamento se andavo ancora in ritardo. Il giorno dopo io faccio ancora ritardo e quelli mi licenziano. Mi danno la liquidazione, gli 8 giorni di preavviso, la settimana di lavoro e io me ne scendo giù a fare i bagni. Poi arrivò l'estate, ma i soldi erano finiti già dopo il primo mese. Era aprile, fine aprile, quando scesi giù, e in maggio i soldi erano già finiti. Giugno, luglio, agosto e settembre sono rimasto ancora giù. Prima ho lavorato un po' in un posto dove intagliavo il legno delle casse da morto. Poi i mesi estivi li ho passati a fare il bagnino. Lì ci sono gli stabilimenti balneari, dove prima della stagione uno aiuta a pittare le cabine, a tirare sulle cabine. Poi, una volta finito, lo stabilimento si sta lì a mettere sugli ombrelloni, tutte le mattine, a pulire la spiaggia, a fare questi lavori qua. E così ho passato tutta l'estate. Poi, a fine estate, me ne sono ritornato di nuovo a Milano. Però stavolta non avevo nessuna voglia di stare ancora in periferia. In periferia spendevo anche di più, perché tutte le sere venivo a Milano. Fra viaggi e casini vari spendevo molto di più e poi non mi divertivo niente a stare lì in periferia. Perciò decisi di andare a stare a Milano. Arrivato a Milano, lasciai le valigie alla stazione e mi cercai una pensione nel centro. Vai a via Puntaccio, lì vicino a Brera, via Solferino, via Fate Bene Fratelli, quella zona lì. Lì era il centro, si stava in quel bar fino alle 3, alle 4 del mattino, insomma era molto divertente. Poi lì si mangiava pure in un bar, c'è un bar che si chiama Gran Bar e ci si mangia pure. Così io al posto di mangiare al ristorante e spendere soldi che poi per stare in un bar dovevo spendere altri soldi, mangiavo al Gran Bar. Un piatto di pasta, un fior di latte, qualcosa. Spendevo 700-800 lire e me ne stavo tutta la serata al bar. C'erano certe fiche meravigliose che bazzicavano per quella zona. Froci, magnaccia, drogati, contrabbandieri, capelloni, insomma, un buon ambiente. Poi decisi di darmi una qualifica. Dicevo, devo studiare, porco Dio, qua c'è il lavoro, ci sono le scuole. E volevo studiare, mi ero fissato che volevo studiare, volevo fare una scuola di disegno. Al Castello Sforzesco c'era una scuola d'arte serale, andai là a iscrivermi, si pagava 150 lire la domanda. Andai a fare l'esame durava 3 giorni. C'erano dei prismi, dei cubi, delle sfere, delle cose di questo tipo. Tu dovevi disegnarle e poi loro attraverso il tuo disegno ti davano un giudizio. Ma invece il giudizio lo davano su altre cose, cioè ti chiedevano che lavoro facevi, se stavi a Milano con la famiglia, eccetera. E in effetti presero della gente che non sapeva disegnare per niente, però che erano molto giovani e stavano in famiglia o che lavoravano. Mentre a me, che non avevo un lavoro fisso, non mi presero perché pensavano che poi la scuola non la finivo, o che comunque era inutile che la facevo o qualcosa del genere. Non è che non mi presero per motivi tecnici, che non sapevo disegnare, perché gli avevo fatto vedere che sapevo disegnare. Allora, visto che non riuscivo neanche a farmi prendere nella scuola per avere un diploma per qualificarmi, decisi che l'unica cosa che c'era di buono era la vita, il tempo libero. Mi dissi: che cazzo mi serve il diploma? Mica che mi interessa a me di imparare un lavoro. Mi serve evidentemente per fare più soldi, per fare una vita più comoda. Ma la vita più comoda significa faticare poco, mangiare bene, scopare molto. E va bene, mi dissi, queste cose le posso fare anche senza il diploma. Basta che lavoro il meno possibile e cerco di guadagnare i soldi nel modo più immediato possibile. Allora decisi di fare proprio così. Trovai un lavoro in un cantiere edile. Dopo un po' mi ruppi il cazzo e mi ubriacai e non andai a lavorare di pomeriggio. Così mi licenziarono e me ne stetti un po' di tempo senza fare niente. Tenevo un po' di soldi disponibili e andavo in giro così, non come l'anno scorso a Corsico, che era una cosa assurda il tempo libero a Corsico, un paese che aveva due sale da ballo, tre o quattro cinema, il cinema parrocchiale. La gente che si riuniva nel bar giocava a ramino e parlava di sport. Le ragazzine, figlie di meridionali, che avevano la stessa abitudine del sud di farsi le passeggiate insieme, e i ragazzi le aspettavano in un luogo fuori mano e magari le scopavano all'impiedi vicino ad un albero. Ma non c'era mai nessun rapporto tra la gente. Se avevi soldi da spendere nel bar, eri un tipo alla moda, un tipo conosciuto. Quanto più spendevi, quanto più vestivi bene, più amici avevi. Se no, eri isolato completamente e questo fatto mi rompeva le scatole. La città invece per me, che ero nato in provincia, in un paesino, era secondo me il punto di arrivo per tante esperienze. Vedevo in questa pensione dove stavo la gente che arrivava in continuazione. Chi era cameriere, chi era studente, chi era pittore, chi era stronzo, chi era muratore. C'era gente di tutti i tipi e di tutte le razze che andava e veniva in questa pensione. Poi scendendo sotto al bar incontravo della gente che si vedeva sui giornali, attori, cantanti, c'erano un sacco di cantanti che bazzicavano lì, poi c'erano quelli dei giornali a fumetti che fanno quelle storie quasi pornografiche, storie tipo Man o Bolero, e c'erano molte donne e molte di questi attori che bazzicavano in via Brera. Era una soddisfazione abbastanza provinciale la mia di vedere questa gente a portata di mano. Stanno qua, sono vivi, sì, sono stronzi come me. Io volevo, aspettavo di avere dei rapporti con questa gente per vedere come cazzo erano. Stavo sempre lì a aspettare, ma in effetti poi se volevo scopare andavo con le battone che stavano intorno. Non sono mai riuscito a scopare con quelle che incontravo nei bar, anche se mi tenevo sempre pronto per un'avventura di qualsiasi tipo. Mi tenevo sempre pronto, bazzicavo in quei posti, il Grand Par, un altro, come si chiamava, Giamaica, e c'erano poi studenti di ogni tipo con cui si parlava e si discuteva. Molti altri, specialmente pittori, ti fregavano invece così. Si mettevano, anche se erano italiani, si mettevano a parlare francese e inglese. Per cui, se tu conoscevi l'inglese o il francese, dimostravi che avevi viaggiato e che avevi studiato. Usavano questo come differenza in quel posto. Usavano parlare francese o inglese per non mescolarsi, per evitare tipi come me, evidentemente. E soltanto una sera, che eravamo ubriachi, io ed un mio amico che conosceva il tedesco, uno con cui ho lavorato all'Alemagna, riuscivamo a fare un po' di casino. Uno suonava la chitarra, noi ubriachi ci mettemmo a cantare in tedesco. Cioè, lui cantava in tedesco, io facevo solo casino. Conoscemmo un tizio che ci voleva proporre di fare il rappresentante di mobili o il contrabbando di sigarette. Questo qua si interessava di tutto, soltanto che era un cazzone. Io però non avevo la patente automobilistica, non sapevo guidare. Un'altra sera incontrai una drogata che voleva la chiave per andare a dormire. Chiamava una sua amica da sotto la pensione. Scesi giù, questa qua era drogata, la cominciai a baciare. Lei disse: "Ma che vuoi, scoparmi? Io non ne ho voglia." E questo mondo mi sembrava così strano, mi piaceva questo modo di vivere, che non aveva niente a che fare con la fabbrica, con la campagna, con la religione. Un mondo tutto staccato da quello che conoscevo io e che mi piaceva. E io mi tenevo pronto per tutte le avventure, anche se poi andavo a finire al cinema. Pure andava a finire che facevo il pappagallo, nel senso che cercavo di agganciare le straniere per strada o ragazze nelle sale da ballo, nei bar. La stessa storia che volevo andare a scuola, io l'avevo pensata perché mi serviva per conoscere delle ragazze che andavano alla scuola d'arte e fare un po' di amicizie. Cercavo le basi per il lancio perché in una città se stai solo non riesci a fare niente, non ti puoi muovere. Devi avere una base di amici, di amiche, specialmente per poterti muovere, per poter essere ricco. C'erano molte sbandate a Milano, ragazze della provincia che scappavano di casa e venivano a Milano perché volevano stare coi capelloni. Una volta mi portai una di queste qua su in pensione, ma il padrone mi minacciò di cacciarmi via. Poi trovai un posto all'Alemagna. Poi conosco una ragazza che lavorava in una fabbrica, mi diceva che faceva la segretaria, ma a me non me ne fregava niente e non mi piaceva neanche. Se stavo nel sud non l'avrei neanche cacata. Solamente che a Milano queste stronze erano abituate a farsi pagare tutto. Si vendevano proprio come prostitute queste ragazze, queste operaie, queste salariate. E allora io ci sono con questa perché lei invece si pagava il suo e io il mio. Io ci stavo con questa e la portai di sopra nella pensione dove abitavo, ma il padrone mi sbatté fuori il giorno dopo perché mi aveva già avvertito di non portare nessuno di sopra. Non si poteva portare nessuno di sopra. Se volevi scopare, dovevi andare in albergo. Non potevi portarla lì nella pensione. La pensione serviva soltanto per dormire e così fui anche sbattuto fuori dalla pensione. Avevo un amico che mi ero fatto all'Alemagna e andai a dormire a casa sua. Non mi andava più giù di lavorare, mi ero stufato e facevo il giro degli amici per andare a mangiare. Li andavo a trovare a turno. A questi amici ero molto simpatico perché lavoravo poco e avevo molto da dire. E così riuscivo ad andare al cinema e a mangiare. La sera andavo a aspettare questa ragazza che usciva dal lavoro. Ci andavo a mangiare una pizza. Insomma, riuscivo a campare così. E poi bazzicavo questi bar e cercavo qualcuno che mi proponesse di fare contrabbando o qualche altro modo rapido per guadagnare. O se trovavo qualche donna da scopare. Mi tenevo disponibile per qualsiasi avventura. Trovai solo un ingegnere che mi propose di fare il guardiano dello yacht che aveva a Viareggio. Comunque a Milano mi ero fatto molti debiti e abbastanza amici. E poi, nella casa dove abitavo, da questo mio amico siciliano, ero diventato molto amico della moglie. Mi seccava che lui se ne accorgesse e pensai di svignarmela da Milano. A Milano avevo provato tutti i lavori, generalmente lavoravo nelle carovane di facchini, andavo da un ufficio. Poi facevo 2 o 3 giorni di lavoro, mi sbattevano a fare qualsiasi genere di cose. Feci la domanda di assunzione alla Fiat per andarmene da Milano, perché ero anche pieno di debiti. Cominciavo a stare sul cazzo a tutti i miei conoscenti, meno che a questo mio amico che avevo incontrato quando lavoravo all'Alemagna. L'Alemagna è un posto dove fanno i contratti per un mese o per 2 o 4 mesi. Io avevo il contratto per 2 mesi e cominciai a lavorare che era novembre. Ci dettero un turbante in testa, come quello che portano i cuochi, un grembiule da tenere davanti e un paio di pantaloni. Ci davano una divisa più o meno igienica. Da lì fui licenziato in un modo abbastanza strano. Stavo in un posto dove facevano la pasta, poi la mischiavano con dei macchinari. Quando questa pasta usciva, si mettevano sotto dei carrelli di plastica, come delle grosse bacinelle. Ci entrava la pasta dentro e noi ci dovevamo mettere della farina prima, e poi la pasta stava lì a crescere. Era un lavoro abbastanza leggero, tutto sommato. Un giorno, mentre stavo leggendo Diabolik nella pensione, mi dimenticai che dovevo andare a lavorare. Mi venne in mente all'ultimo momento. Scappai giù, presi il metrò, arrivai in ritardo. Poiché quando uno arriva in ritardo, anche di 2 minuti, prende mezz'ora di multa, cioè mezz'ora non te la pagano, e allora io decisi di entrare effettivamente con mezz'ora in ritardo. Mi andai a prendere un grappino, mi spogliai con comodo, calcolando di timbrare il cartellino 1 minuto prima che scadesse la mezz'ora. 2 minuti o mezz'ora di ritardo, tanto era sempre uguale. Dove si timbra il cartellino? C'era una specie di gabbione di vetro dove c'erano delle lampade, le spie dei forni di tutti i reparti. C'erano 2 o 3 dirigenti e c'era un direttore dell'Alemagna, proprio il direttore del mio reparto. Passando davanti questo direttore mi fa un segno. Io dico: «Prego, cosa vuole?» «Si aggiusti il cappello», dice lui. Questo cappello altissimo io me l'ero schiacciato e lo tenevo come delle coppole sarde dei pastori sardi. Me lo tenevo davanti agli occhi con le mani, in tasca, con la mia mezz'ora di ritardo. Sicché quello si incazzò un po' e mi disse: «Si aggiusti il cappello». «No, per me va bene così. Perché me lo devo aggiustare?» «Se lo aggiusti lei». E continuai a camminare. Quello esce fuori dalla gabbia e dice: «Perché ha fatto ritardo?» «Non me lo ricordo perché ho fatto ritardo. Non so, ho fatto ritardo così. Si può fare il ritardo in tanti modi. Non me lo ricordo». «Ma come? Lei fa ritardo e non sa perché?» «E perché mi sono dimenticato che dovevo venire a lavorare». «Ah, lei si è dimenticato che doveva venire a lavorare. Questo è un fatto grave. Ma lo sa che adesso le do una giornata di sospensione?» Io dico: «Senta, o mi licenzia oppure io me ne vado a lavorare. Una giornata di sospensione perché ho fatto mezz'ora in ritardo non mi tocca e non la voglio. Perciò o mi licenzia e mi motiva il perché oppure io vado a lavorare. Questa giornata di sospensione non mi tocca e non la voglio». Quello dice che dovevo andarmene via. Io lo chiamo stronzo e vado al lavoro. Quello manda un guardione di sopra a domandare come mi chiamavo. Poi arrivano 2 guardioni. Chiedono dove sono, dico: «Eccomi». Li avverto a questi qua: «Sentite, se mi volete mandare via con la forza non ci provate, perché piuttosto finisco in galera, ma così non me ne vado. Se mi vogliono mandare via mi devono dare 1 mese di paga, perché ho il contratto per 2 mesi e ho fatto soltanto 1 mese, cioè mi tocca 1 altro mese di paga». «Ma è solo una giornata di sospensione», dicono quelli. «No, la giornata di sospensione non mi tocca e non la voglio». «Comunque», dicono, «vai a parlare nell'ufficio col capo». Ci vado, mi metto a sedere, il capo arriva e dice: «Che cosa fa seduto lì?» «Sto seduto perché sto aspettando lei, ma lei che cosa vuole da me?» «Lei si deve squagliare e deve andarsene via». Io dico: «Un momento, qua mi vogliono dare una giornata di sospensione che non mi tocca. Io ho fatto mezz'ora in ritardo per la prima volta e non credo che per mezz'ora in ritardo mi tocca una giornata di sospensione». «No», dice, «non è per questo, è perché lei ha chiamato stronzo il direttore». «Ma è impossibile, io non l'ho chiamato stronzo. Evidentemente ha sbagliato a capirmi. Io non posso farci niente se il direttore è sordo e non capisce quello che uno dice. Ho detto solo che me ne andavo a lavorare e che non me ne andavo via». «Lei comunque deve andare via», dice quello. «E se non va via, chiamo la polizia». «Benissimo, chiami la polizia. Io piuttosto vado in galera, ma non vi do la soddisfazione di prendermi una sospensione che non mi tocca, perché non c'è motivo. Se mi licenziate mi dovete dare 1 mese di paga più 8 giorni di preavviso». «Ah, questo è da vedere». «Lo vedremo». Quello telefona, mi manda in un altro ufficio. Qua mi preparano i documenti, il libretto di lavoro, una dichiarazione che dovevo firmare in cui mi licenziavo, tutte queste cose qua. Mi dicono di fermare. Io dico: «Non firmo niente, Prima voglio vedere i soldi e poi firmo. Mi dicono, guardi, lei non faccia il furbo, che le va a finire male. Va a finire dentro veramente e non prende neanche una lira. Dico, guarda, questi sono affari miei. Io ho capito che cos'è la vita, che cos'è il lavoro e non mi importa proprio se vado dentro. Io però avevo calcolato bene tutto. Non mi potevano arrestare per una cosa del genere. L'Alemagna non poteva fare questa figura di merda che uscisse un episodio del genere sui giornali. Un operaio arrestato perché rifiuta una giornata di sospensione. E perché tutte queste grane loro non le potevano affrontare. Io ero abbastanza sicuro di non andare dentro e magari di prendermi tutti i soldi. Quello stronzo insisteva e un po' minacciava e un po' faceva il paternalista. Ma tu di dove sei? Sono di Salerno. E io pure, sono di lì vicino, a Salerno, sono di Avellino. Cercava di fare il paesano, il paternalista. Mi offriva le sigarette e poi insisteva. Ma tu firma, così la prossima volta puoi fare ancora la domanda all'Alemagna e ti prendono un'altra volta, mentre se fai così non ti prendono più qui a lavorare. Io dico, cazzo. C'è tanto di quel lavoro che non mi preoccupo proprio dell'Alemagna. Poi uno deve lavorare, ma non deve farsi prendere per fesso. E qua mi vogliono proprio prendere per fesso. O devo fare come mi dice di fare il direttore per avere ancora lavoro qua. Ma non mi interessa proprio. Il direttore ha sbagliato e a me non mi interessa di farmi questa giornata di sospensione. Adesso mi vogliono mandare via. Tanto meglio, mi paghino il mese. Quello comincia a telefonare a tutti gli uffici, che so, dell'amministrazione, al personale, eccetera. La direzione insisteva per telefono. Tenete duro, minacciatelo ancora, poi vedete. Dalle 3 intanto erano arrivate le 7, 4 ore di discussione e di casino. Gli impiegati erano proprio con i nervi a pezzi. Io non mi muovevo dall'ufficio. Quello era lì con il libretto e le carte pronte e loro continuavano a fare calcoli di quello che mi dovevano dare. E arrivavano ogni mezz'ora con un foglio con una nuova cifra sopra. 80.000. E che sono 80.000, dico io? Sono il resto del mese che deve fare più gli 8 giorni di preavviso. E che c'entra? A me mi dovete dare anche un altro mese di paga, altre 80.000 lire, oltre ai soldi del mese precedente e gli 8 giorni di preavviso. Perciò saranno un sacco di soldi, mica solo 80.000 lire. Un casino che non finiva più. L'impiegata diventava isterica. Mandatelo via. Qua non possiamo più lavorare. Io dico, non me ne frega niente. Per me potete fare anche sciopero se non volete lavorare. A me non mi interessa. Io voglio i miei soldi. Quello ritelefona e dice, questo qua c'ha la testa dura. Non molla. Gli impiegati sono incazzati. Non vogliono più lavorare. Dobbiamo dargli i soldi per forza. Perché non ne posso più. Ma come telefono alla questura? Sì, io telefono alla questura. Ma glielo dica a lui, gli rispondono dall'altra parte che io sentivo perché ero lì davanti. Mi viene vicino un'altra volta. Senti, se non prendi i soldi, ti giuro su mio padre, sui miei figli, sul bene che voglio ai miei figli, io telefono alla questura. Dico io, e telefono alla questura, così la finiamo di stare qua a discutere, perché io non c'ho voglia di discutere con te. Tu mi vuoi fregare? Che cazzo discutiamo a fare io e te? Ti ho detto che io voglio i soldi. Io non voglio ragionare. Sei tu che vuoi ragionare con me. E perciò non sono io che faccio incazzare te, ma semmai sei tu che fai incazzare me. Quello telefona un'altra volta e dice, senta, io mollo. Io dico agli impiegati di dargli tutto perché non ne posso più. Questo è proprio un duro e non c'è niente da fare. E va bene. Fate quello che volete, si sente al telefono dall'altra parte, perché quello telefonava proprio davanti a me. Poi mi fa, va bene, hai vinto tu, hai visto? Tieni a capa tosta. Bravo, ce l'hai fatta. Firma qua. Dico, un momento, voglio vedere prima i soldi. Prima dei soldi non voglio firmare niente. Quello si fa dare dall'impiegata le carte, il libretto, mi porta all'ufficio cassa. Lì mi danno il resto del mese, le 80.000 lire del mese ancora da fare e gli 8 giorni di preavviso. Io firmo tutto e me ne esco dall'Alemagna. Per quella cazzata del direttore ero riuscito a farmi dare un mese di paga senza farlo. Questo dell'Alemagna fu in effetti il mio secondo lavoro, in fabbrica a Milano. Dopo 2 mesi di lavoro nell'edilizia, 1 mese all'Alemagna e poi ero diventato sottoccupato. Lavoravo nelle varie carovane di facchini che ci sono. Ti potevano mandare alla Siemens, alla SIP, alla Standa, in qualsiasi posto dove c'era materiale da scaricare. Anche le industrie che avevano bisogno di operai interni per certi lavori si rivolgevano a queste carovane di facchinaggio, che era tutto sommato una sottoccupazione legalizzata. Per un po' ho fatto questo tipo di lavoro, solamente che qualche volta capitava di non trovarne. Io mi mettevo alla ricerca di questo lavoro, di questi soldi, quando proprio non ne avevo più in tasca, e allora qualche volta rischiavo di non trovarne. Una volta, che ero proprio in bolletta, avevo solo ancora 1.000 lire, mi misi a cercare il lavoro. Era venerdì, non trovai niente. Il sabato non ti prendono a lavorare, se ne riparla il lunedì. Allora venerdì, sabato e domenica e lunedì, 4 giorni e io avevo soltanto 1.000 lire. Andò a finire che mangiai il venerdì e il sabato. Non mangiai tutta la giornata. La domenica mattina pensai di andare a farmi tirare il sangue. Un mio amico mi aveva detto che facendosi tirare il sangue gli avevano dato 3.500 lire. Allora avevo pensato di farmi tirare il sangue anch'io. Così facevo su 3.500 lire e mangiavo. Bevi un cappuccino, così facevo più pressione. A Milano devi sempre bere qualcosa per tenerti su. Presi il cappuccino a San Babila, in quel bar Motta che è lì di fronte alla roulotte delle trasfusioni che sta sempre in corso Vittorio Emanuele, tra San Babila e i portici. Salii dentro, mi tolsi la camicia. Mi fecero la visita al torace, mi tolsero un po' di sangue da un dito, mi fecero la radioscopia e quell'esame per vedere se uno ha la sifilide. Poi mi misurarono la pressione e ce l'avevo bassissima. Mi chiesero quanti anni avevo, se avevo avuto malattie, che lavoro facevo. Sono disoccupato, dissi. Mi chiedevano che malattie avevo questi stronzi, senza chiedermi se avevo mangiato. Una cosa del genere non gli passava per la mente. Videro che avevo 25 anni, che c'avevo la pressione bassa, che ero disoccupato e non gli passò manco per la testa che potevo essere affamato. Mi stessero sul lettino, ficcarono l'ago e il sangue ne usciva pochissimo. Infatti si riempì neanche la metà del flacone e poi non ne usciva più di sangue, si coagulava. Quelli si spaventarono, videro che il sangue non usciva più perché generalmente quando si ficca l'ago il sangue sprizza nel barattolo e lo riempie immediatamente, dopo 1 minuto, massimo 1 minuto e mezzo. Stavo lì da 3 minuti e il flacone non si era riempito neanche per metà e sangue non ne usciva più. Quelli si spaventarono un po'. Allora io dissi al dottore: «Sentite, mi servono dei soldi, almeno 1.000 lire. Perché? Perché non ho mangiato e ho fame». «Ah, lei non ha mangiato, ci dispiace, ma possiamo darle del caffè, del Bondi in Motta». In effetti sapevo che all'Avis il sangue si donava, però credevo che se uno voleva glielo pagavano, gli davano i soldi, perché uno gli aveva dato tutto sommato della merce, non è che non gli aveva dato niente. Il dottore mi disse: «No, qua il sangue si dona soltanto». Mi sembrava strano questo dono obbligatorio. Mi disse: «Insomma, beva un po' di caffè». I Bondi in Motta non li mangiai perché avevo lavorato all'Alemagna e ci avevo in mente bene come la trattavo io quella roba lì. Tutto sommato non avevo una grande fiducia nei Bondi in Motta. Comunque ero arrivato a soffrire la fame a Milano. Poi avevo un sacco di debiti con gli amici, i paesani e poi c'era anche la storia con la moglie dell'amico siciliano dove abitavo. Per cui non volevo più stare a Milano e decisi di cambiare aria. Feci la domanda alla Fiat, poi mi arrivò la lettera di presentarmi e me ne andai a Torino. Molti mi avevano detto che alla Fiat si stava bene, che c'erano le ferie, c'erano un sacco di cose. A me non era tanto quello che mi importava, il motivo era che a Milano mi ero bruciato, tutti gli amici, tutte le possibilità. Pensavo che andando alla Fiat, guadagnando un certo salario, mi aggiustavo un poco, poi vedevo. Poi, andando a Torino, io ci avevo da dormire a casa di mia sorella. Molti altri emigrati che venivano direttamente dal sud dormivano a casa di amici, di parenti, oppure avevano qualche indirizzo di pensione o di alberghetto. ma c'erano dei disgraziati che hanno dormito per 3 o 4 giorni e molti anche per un mese nella stazione, nella sala d'aspetto di seconda classe di Porta Nuova. E erano anche controllati dalla polizia, che non lasciava che nessun giornalista li avvicinasse. Per entrare la notte nella sala d'aspetto di seconda classe a Porta Nuova, uno doveva mostrare il tesserino Fiat, se già lavorava alla Fiat, oppure la carta della visita, cioè la lettera della Fiat, che ti dice di presentarti a passare la visita. Se no la polizia non fa entrare nessuno, in questo dormitorio che c'ha la Fiat gratis alla stazione a Torino.
Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.